Alto Adige Cultura. Appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità promosso dalla Ripartizione Cultura Italiana della provincia di Bolzano.
Un caro saluto a tutti gli ascoltatori del podcast Alto Adige Cultura, che torna facendo rivivere la mostra La luce del Rinascimento. Nell'ambito di questa mostra, organizzata dall'Ufficio Cultura della Ripartizione Cultura Italiana della Provincia Autonoma di Bolzano nella primavera del 2010, si è tenuta una conferenza dal titolo Su Botticelli, alcune scoperte, a cura di Andrea Di Lorenzo, critico d'arte, conservatore e responsabile della progettazione e dell'organizzazione delle mostre e dei nuovi allestimenti del Museo Pol di Pezzoli di Milano. Nel corso di questa conferenza sono stati illustrati in dettaglio i tre straordinari dipinti di Sandro Botticelli, Ritratto postumo di Giuliano de Medici, Storie di Virginia Romana e Il Redentore Benedicente, esposti al Centro Trevi nell'ambito della mostra La luce del Rinascimento. Il Redentore Benedicente di Botticelli in realtà è un dipinto che faceva parte di un dittico raffigurante anche una Mater Dolorosa. Il quadro fa parte dei capolavori del Museo Accademia Carrara di Bergamo. Nel corso del suo intervento, Di Lorenzo ha presentato la ricomposizione virtuale dell'intero dittico, realizzato grazie alla riproduzione fotografica mai pubblicata e segnalata in precedenza nella bibliografia del Botticelli, nato a Firenze nel 1445 e scomparso nel 1510. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e bentrovati. Questa sera è veramente un'occasione straordinaria. La professoressa Rodeschini ce l'aveva già annunciato, preannunciato e promesso durante la presentazione di questa bellissima mostra sul Rinascimento che abbiamo organizzato, e cioè quella di un grande mistero svelato, una grande scoperta che effettivamente mette in questo momento Bolzano al centro anche dell'interesse degli studiosi e della comunità scientifica internazionale, visto che quello che verrà presentato questa sera è veramente una prima mondiale. Un dipinto, direi che i misteri in realtà sono due, perché innanzitutto l'attribuzione, quella a Botticelli, è un'attribuzione, diciamo, a questo punto certa, mi pare di poter dire, professor Di Lorenzo, perché voi sapete che questo quadro, questo dipinto, era originariamente attribuito alla bottega del Botticelli, invece attraverso la scoperta appunto del fatto che questo dipinto appartiene ad un dittico, ecco che si è riusciti, anche grazie anche alla qualità, a risalire effettivamente, attribuirla al Botticelli. Quindi due grandi scoperte, due grandi misteri in uno. Noi siamo particolarmente orgogliosi di poterla presentare qui questa sera all'interno della mostra organizzata insieme all'Accademia di Carrara qui a Bolzano, una mostra che devo dire sta andando benissimo, sia a Bolzano che a Merano siamo contentissimi perché abbiamo già superato le 5.000 presenze di cittadini di tutti i gruppi linguistici che sono venuti a vedere, a conoscere le grandi opere del Rinascimento e le grandi opere dell'Accademia di Carrara. Quindi grazie a tutti, ancora alla professoressa Rodeschini e a tutti coloro nella ripartizione che hanno contribuito alla realizzazione di questo importantissimo e prestigioso evento culturale. Come provincia di Bolzano noi siamo veramente fieri, orgogliosi di averlo realizzato e speriamo veramente che tutti i cittadini possano essere altrettanto contenti, soddisfatti e possano portarsi dietro anche veramente un'esperienza di grande valore. Adesso lasciamo subito la parola alla professoressa Rodeschini che introdurrà questa grande scoperta e la ringraziamo ancora una volta per tutto quello che ha fatto e ha collaborato con noi. Grazie e buona serata.
Buonasera. E la mostra del Trevi ospita tutti e tre i dipinti ascritti a Sandro Botticelli, di cui dispone il nostro museo, l'Accademia Carrara di Bergamo. Una particolarità: siamo un museo lombardo, quindi non un museo toscano, ma la presenza nelle collezioni di queste tre opere uno dei maggiori autori del Rinascimento italiano lo contraddistinguono nel mondo. La particolarità è che queste tre opere, il nostro, come dicevo la volta scorsa, è un museo che si deve al collezionismo privato, sin dalle sue origini, vede l'ingresso di queste tre opere per un lascito testamentario di Giovanni Morelli. Giovanni Morelli è nel 1891, quando scompare, lascia 100 dipinti di straordinaria importanza, oltre a Botticelli, Bellini e altri autori rinascimentali, ma questa terna botticelliana non solo contraddistingue la sua donazione al museo, ma connota profondamente le nostre collezioni. Sono tre dipinti diversi tra loro, per cronologia, per immagine. Si tratta del ritratto di Giuliano de' Medici, quello che vedete appunto alle mie spalle. Giuliano viene assassinato, è il fratello minore di Lorenzo il Magnifico, viene assassinato nella congiura dei pazzi, sono le contese, i pazzi sono una famiglia fiorentina che contendeva il potere ai Medici. Lorenzo, che diventerà il Magnifico, sopravvive all'attentato e Giuliano scompare. L'immagine quindi di Giuliano che vedete qui è un'immagine in ricordo di questa persona. Si conoscono, ne parlerà poi Andrea Di Lorenzo, si conoscono altre versioni di questa immagine, proprio perché aveva una funzione di memoria con tutta probabilità in diversi luoghi di Firenze. La dispersione del patrimonio porta naturalmente nel tempo a vedere una deflagrazione di queste tre immagini, non più appunto a Firenze, forse è luogo per il quale erano destinate, ma vanno a finire appunto in musei, istituzioni e prima in collezioni private. La cronologia di quest'opera è stabilita, anche se la discussione critica è notevole, intorno al 1480. La seconda opera costituita da una grande tavola che misura 83 cm per 165, appunto la potete vedere in mostra, e raffigura la storia di Virginia Romana. Anche questa arriva nella collezione di Morelli, probabilmente Morelli l'acquista per un cugino, per poi Giovanni Melli, e per poi diventarne il possessore. È un dipinto importante, prima ritenuto un cassone di nozze, invece era una componente di un decoro di un palazzo fiorentino, il palazzo di Giovanni Vespucci. Una scena molto articolata, complessa, una grande opera datata ai primi del Cinquecento. La terza opera è un Redentore di straordinaria efficacia espressiva, considerato nel tempo, ma questo credo che faccia parte, ne discutevo anche con Andrea Di Lorenzo, la notorietà di Botticelli è legata soprattutto al suo periodo centrale, è il pittore della corte medicea, sono i grandi racconti della primavera o della nascita di Venere che hanno segnato, hanno contraddistinto la sua notorietà. Il periodo successivo alla caduta medicea, muore Lorenzo nel 1492, nel 1494 i Medici vengono cacciati da Firenze, e la predicazione del Savonarola sconvolge le coscienze, anche quella di Botticelli, che inizia un cammino nell'ambito della pittura religiosa, non solo mantenendo la straordinaria qualità della sua pittura, ma introducendo una componente dal punto di vista appunto sentimentale che le opere precedenti nella loro bellezza assoluta non avevano. Questo terzo dipinto appartiene a questa fase, quindi non con una data precisa, ma senz'altro dopo il 1500, quindi tra 1500 e 1510, e tra le tre opere di cui dispone appunto il museo, questa era sempre stata ritenuta un'opera non forse di scarso interesse, ma certamente meno celebre e meno celebrata delle altre due. La qualità, come vi dicevo, è altissima, è stata verificata. Gli studi di Andrea Di Lorenzo, che in questo momento sta preparando, essendo conservatore del Museo Pol di Pezzoli di Milano, sta preparando con la direzione, il museo è condotto da Annalisa Zanni, è diretto da Annalisa Zanni, una mostra che si aprirà nell'ottobre prossimo, che ha un motivo nuovo di approfondimento, e cioè la presenza di Botticelli nelle collezioni private lombarde. Il Museo Pol di Pezzoli di Milano, casa museo, appunto fondata da Pol di Pezzoli, che lascia la sua collezione e la sua casa nella disponibilità pubblica, anche se rimane appunto il Pol di Pezzoli un museo privato, e il grande conoscitore europeo Giovanni Borelli, che lascia queste tre opere all'Accademia Carrara. Non sono solo queste le componenti, ma penso che saranno componenti fondamentali della mostra che il museo sta organizzando. Sono particolarmente lieta, l'avevo annunciato a voi in occasione dell'inaugurazione, le tre opere sono tutte presenti a Bolzano, proprio per tracciare questo eccellente itinerario nell'opera di Botticelli e nel Rinascimento italiano, e lascio ora ad Andrea Di Lorenzo, che ha approfondito in questo periodo, portando anche a informazioni, notizie di cui prima non disponevamo e di grande interesse dal punto di vista scientifico.
Grazie per questa presentazione. E comincio subito a parlare delle opere già introdotte, cominciando appunto dall'immagine di Giuliano de' Medici. Si diceva appunto che è davvero una fortuna per voi poter ammirare tre opere così importanti di Botticelli in questo periodo qui a Bolzano, davvero tutte di grande importanza e qualità e diverse fra loro, che mostrano aspetti diversi della produzione dell'artista e della sua bottega. L'immagine di Giuliano, vedete, è un ritratto con gli occhi abbassati e, come è stato già detto, molto probabilmente un'immagine post-mortem, perché gli occhi sono rivolti verso il basso. Forse deriva questa immagine da una maschera mortuaria. Si sa che, specialmente a Firenze nel 400, venivano fatte talvolta delle maschere sul volto delle persone morte per tramandarne appunto le fattezze, e da queste maschere poi si ricavavano a volte anche delle immagini dipinte come questa. Oppure forse Botticelli è stato incaricato di fare un disegno proprio dal volto di Giuliano prima del seppellimento. L'immagine, l'opera è di grande qualità, vedremo poi le altre versioni appunto di cui si è fatto già cenno. Vedete impostato di tre quarti il personaggio sullo sfondo di una finestra aperta su un cielo azzurro. Il busto è pure di tre quarti. Si vede qua il particolare della testa. Purtroppo il dipinto ha la pellicola pittorica, non è in perfette condizioni, è un po' impoverita dalle puliture, dall'usura del tempo. Ci sono anche alcuni graffi, ma al di là di questi aspetti, comunque il dipinto mostra una grandissima qualità, specialmente proprio nei dettagli del volto, come credo potete apprezzare da questa immagine, dal dettaglio appunto del viso di Giuliano de' Medici. Questa è l'immagine ai raggi infrarossi del dipinto. Voi sapete che è un tipo di tecnica fotografica che permette di indagare più in profondità il dipinto. Penetrano i raggi infrarossi negli strati superficiali della pellicola pittorica fino ad arrivare al disegno preparatorio. Interessante vedere il confronto fra queste due immagini, appunto a luce visibile e a raggi infrarossi, e peraltro permette anche questa tecnica di individuare alcuni difetti, alcune stoccature, frutto appunto di interventi conservativi effettuati nel passato. Quindi si vede che effettivamente l'opera non è in condizioni ottimali, ma al di là di questo la qualità è notevolissima. Vediamo i dettagli anche, è molto bello questo dettaglio del volto ai raggi infrarossi, si nota molto chiaramente questo graffio sulla fronte, che naturalmente disturba un po' la visione del volto, alcune anche mancanze, stuccature sul volto, sul collo, però la qualità del disegno è straordinaria. C'è una luce, anche un chiaroscuro in questo viso di grande impegno. Anche quest'opera è stata talvolta riferita alla Bottega dell'Artista, mi sembra però che l'immagine di questo volto con questa straordinaria qualità possa far pensare a un intervento autografo dell'artista anche in quest'opera. Più sofferente il petto, il pigmento usato nel volto, nei dipinti del Rinascimento, è sempre il bianco di piombo, la biacca, che è un colore molto resistente, quindi spesso nei dipinti che hanno sofferto per puliture eccessive o comunque per vicende conservative che hanno un po' consumato la superficie, sono meglio conservati nel volto che non negli altri pigmenti, come appunto questo della veste, che mostra una maggiore sofferenza. Questa è un'altra versione del dipinto, conservata a Washington, alla National Gallery di Washington, di dimensioni maggiori. Voi vedete anche lo sfondo è più complesso, si vede una parte maggiore del busto del personaggio, c'è anche una tortora, un volatile posato su un ramo secco che ha probabilmente anch'esso un significato funerario. Questo dipinto, tra l'altro si vede, è un altro dettaglio che vi voglio far vedere, molto raffinato, che il ramo su cui sono posate le zampe della tortora è su un davanzale di una finestra. Quindi noi vediamo il Giuliano de' Medici, il busto di Giuliano de' Medici, al di là di una finestra e oltre la quale poi c'è una nuova finestra. Quindi dobbiamo immaginare il personaggio all'interno di una stanza abbastanza stretta, visto attraverso un'apertura e si staglia contro un'altra apertura, che è una finestra che ha due ante, una delle quali è aperta, l'altra è chiusa, e anche questo dettaglio può far pensare a un significato funerario, perché nei sarcofagi antichi, che naturalmente gli artisti del 400 guardavano con grande attenzione, nei sarcofagi, dicevo, c'è talvolta una porta con un'ante aperta e un'altra chiusa, che ha un significato funerario, perché è la porta di accesso appunto all'aldilà, nel regno dell'oltretomba. Questo è anche naturalmente di grande qualità, questa versione di Washington, e sul retro reca anche il sigillo della collezione del Granduca Ferdinando de' Medici, che era stato Granduca alla fine del Cinquecento, quindi molto probabilmente è proprio la versione che è stata commissionata da Lorenzo de' Medici stesso, il quale appunto dopo la congiura dei pazzi, che si è conclusa non come volevano gli insorti con la cacciata dei Medici, ma il popolo si è rivoltato contro i pazzi e gli altri congiurati massacrandoli tutti, Lorenzo non si è sporcato le mani di sangue direttamente, ma diciamo ha lasciato fare agli altri, e in seguito alla congiura dei pazzi, nonostante l'assassinio di Giuliano, Lorenzo ha consolidato il suo potere. E quindi l'immagine di Giuliano poi è stata tramandata in varie immagini dipinte, noi ne conosciamo ben tre, quest'altra è conservata a Berlino, qui vediamo i tre ritratti accostati, vedete che c'è uno scarto di qualità ma anche di dimensioni fra le tre versioni, e questo scarto dimensionale probabilmente, anche se magari può sembrare una spiegazione un po' semplicistica, però ha a che fare anche cioè le dimensioni maggiori riguardano probabilmente il prototipo, e più ci si allontana dalle dimensioni e dalla composizione originaria, più anche la qualità diminuisce. Quello che voglio dire è che la versione di Berlino, che è più piccola di dimensioni, che ha anche uno sfondo più semplificato, non ha una finestra, non c'è una finestra aperta sul cielo che fa da sfondo alla testa di Giuliano, ma c'è uno sfondo uniforme, anche l'abito sembra più semplificato, è probabilmente la versione che si deve alla bottega dell'artista. Sicuramente il prototipo di Washington è la versione originale, appunto, opera di Botticelli, più complessa anche nella composizione. La versione di Bergamo è più discussa, a mio avviso potrebbe essere autografa anch'essa, come appunto già accennato, specialmente il volto è di grande qualità, ma anche l'abito non si discosta molto, naturalmente facendo un po' la tara con i danni che la pellicola pittorica un po' ha subito, non si distacca molto dalla versione originaria di Washington. Allora, ci si può chiedere come mai sono state fatte così tante versioni di questo ritratto, perché aveva un significato politico un'immagine di questo tipo, cioè le famiglie filo-medice, dopo la congiura dei pazzi, per affermare appunto la loro appartenenza al partito medicio e la loro fedeltà a Lorenzo de' Medici, conservavano nella loro casa e commissionavano Botticelli alla sua bottega, che aveva realizzato l'artista che aveva realizzato il prototipo, che era probabilmente, ripeto, nella collezione di Lorenzo, commissionavano altre repliche, altre versioni della stessa immagine, per attestare la loro fedeltà. Il fatto che l'immagine di Giuliano, dopo la congiura dei pazzi, e che si tratti sicuramente di un ritratto funerario, un ritratto post mortem, questo lo dico perché è stata proposta anche un'interpretazione diversa, cioè che il significato funerario della tortora sia da riferire al lutto di Giuliano per la morte di Simonetta Vespucci, della sua amata. Però in un ritratto del Rinascimento di una persona viva non vedrete mai degli occhi abbassati come in questi ritratti. E questo dettaglio, a mio avviso, non può togliere ogni dubbio riguardo all'interpretazione. Cioè è un ritratto, come diceva appunto la mia collega Cristina, direttrice dell'Accademia di Bergamo, un ritratto eseguito verso il 1480 e dopo la morte di Giuliano. Qui vediamo questa interessantissima medaglia a due facce, eseguita da Bertoldo, che mostra su un lato il ritratto di Lorenzo, a sinistra, e sull'altro il ritratto di Giuliano. E vedete che ci sono due scritte al centro, Salus Publica sotto la testa di Lorenzo e Luctus Publicus sotto la testa di Giuliano. Quindi il significato politico è molto, molto chiaro, molto esplicito, che Lorenzo è la salvezza dello Stato, la salvezza pubblica, e la morte di Giuliano è stato un lutto pubblico, non un lutto privato della famiglia dei Medici, del fratello, ma un lutto di tutta la città. Cosa che poi effettivamente è stato, perché la città i cittadini fiorentini hanno scatenato una vera e propria caccia all'uomo, perseguendo e linciando e impiccando tutti i congiurati. E in questa medaglia si vede il coro della chiesa di Santa Maria del Fiore a Firenze, della cattedrale, perché voi sapete che la congiura dei pazzi, l'eccidio di Giuliano sono avvenuti proprio nella chiesa principale di Firenze, quindi è stato un attentato che ha destato un'impressione enorme, un orrore grandissimo, proprio perché è avvenuto nel luogo più sacro della città. I congiurati non hanno avuto nessuno scrupolo in questo senso. E si vede qua Lorenzo che viene attaccato, perché anche Lorenzo è stato ferito, riesce appunto a schivare il colpo, viene ferito soltanto alla spalla, e poi qua si rifugia nella sacrestia di Firenze, e questa è l'immagine del coro appunto della cattedrale, e riesce appunto a mettersi in salvo. Mentre qua si vede Giuliano che viene aggredito, colpito a tradimento dai sicari e poi finito addirittura con altre coltellate a terra. Vedete che l'immagine di Giuliano nella medaglia è molto simile a quella del ritratto. Io ho voluto accostare queste due, del ritratto di Botticelli, perché è molto probabile che la medaglia derivi o dal ritratto o dal disegno che Botticelli aveva fatto del volto di Giuliano o della maschera mortuaria. E tutte queste immagini di Giuliano tramandate dalla medaglia e dai ritratti corrispondono a un disegno politico propagandistico molto preciso da parte di Lorenzo De Medici. Le medaglie nel Rinascimento avevano la stessa funzione delle fotografie che conosciamo molto bene ai giorni nostri, cioè avevano proprio il compito di diffondere un'immagine di un personaggio, perché potevano essere tirate in tante copie, in tante repliche, potevano essere donate, fatte circolare e quindi appunto propagandavano l'immagine dei personaggi politici. I ritratti di Botticelli in questo caso hanno avuto una funzione analoga, perché seppure con maggiori costi e in maniera meno semplice, sono state tirate più copie del ritratto proprio con questo fine politico propagandistico. Passiamo adesso al secondo dipinto, che è un dipinto di straordinaria qualità e importanza e anche molto singolare, perché, come è stato già detto, è un dipinto nato per la decorazione di un ambiente privato, un dipinto da spalliera, come si dice, come dicono anche le fonti, perché le case fiorentine di quegli anni, alla fine del 400, primi anni del 500, erano le case naturalmente delle famiglie più ricche, più importanti, avevano spesso decorazioni di questo tipo, cioè una boiserie, dovete immaginare, su tutte le pareti di una stanza, in cui erano incassati dei pannelli dipinti in cui erano narrate storie collegate fra di loro, che componevano appunto una vicenda che trasmetteva un messaggio che poteva essere politico, ma spesso, trattandosi di ambienti privati, avevano un significato più privato, familiare. Spesso erano realizzati in occasione di matrimoni e quindi avevano un significato che celebrava le virtù magari degli sposi. In questo caso il pannello racconta la storia di Virginia Romana, che è un episodio narrato da Tito Livio nella storia di Roma, Aburbe Condita, che però probabilmente sottende un significato politico anche in questo caso il dipinto. Vediamo i dettagli, ecco, e qui vediamo anche due bassorilievi che sono rappresentati in alto, a destra e a sinistra, anch'essi tratti da Tito Livio, con la storia del maestro di scuola di Faleria e le vicende di Camillo e Brenno, che rimandano a un tradimento. E qui vediamo la vicenda della povera Virginia, che mentre era per strada con le sue amiche, con le matrone romane, viene aggredita da Marco Claudio, questo personaggio vestito di rosso, che la vuole portare via perché afferma falsamente che è una sua schiava che gli era stata portata via quando era giovane, quando era una fanciulla, e adesso la vista per strada e la vuole riportare con sé perché appartiene a lui, il che non è vero. La fanciulla in realtà era una plebea, non era nobile, ma non era una schiava. E tutto questo perché? Perché un uomo politico importante, Appio Claudio, si era innamorato di lei e quindi voleva farla sua, e quindi aveva incaricato Marco Claudio appunto di portarla via. Marco Claudio, allora, visto che è contestata, che Virginia afferma che appunto non è vero quanto afferma il Marco Claudio, il padre e il fidanzato sono lontani, allora viene portata al tribunale dello stesso Appio Claudio, che era d'accordo con il suo socio. E qui c'è il tribunale, Appio Claudio fa finta di sentire le diverse versioni della vicenda, e qui vediamo appunto che Marco Claudio afferma: no, questa è la mia schiava, e dichiara il falso. Intanto è arrivato il fidanzato Icilio, che invece dice che non è assolutamente vero, che lei è la figlia di Virginio, che non è una schiava strappata al suo padrone. Ma Appio Claudio dice: visto che non si può sapere come stanno le cose veramente, comunque assegno Virginia per il momento a Marco Claudio. Intanto vediamo appunto persone che cominciano già a disperarsi, e alla fine arriva il padre Virginio che, pur di non far portare via la figlia, la uccide, prende un coltello da macellaio, come racconta proprio Tito Livio, e con il coltello uccide la figlia pur di non farsela portare via. Qui si vedono poi la disperazione degli astanti, delle donne, delle amiche di Virginia, e poi alla fine questi cavalieri che in uno scontro, perché questo episodio è stato poi il casus belli di uno scontro, appunto, in cui poi Appio Claudio è stato allontanato e appunto c'è stata una trasformazione del regime politico di Roma in quel caso, con la cacciata appunto di questo personaggio che tiranneggiava la città. E quindi naturalmente è un pannello, un dipinto che esalta la virtù di questa fanciulla, la sua, appunto, il fatto che lei non vuole appunto darsi a questi uomini che la vogliono portare via, però c'è anche un significato politico probabilmente affermato proprio al centro da questo scontro di cavalieri contro il tiranno. Vedete anche un personaggio che guarda intensamente verso lo spettatore, che potrebbe essere, come è stato proposto da Emanuela D'Affra e anche da altri studiosi, il committente del dipinto, perché in un dipinto del Rinascimento, quando c'è un personaggio che guarda intensamente verso lo spettatore, anche in una scena storica, in una scena sacra, è possibile, anzi probabile, che si tratti di un ritratto. È stato poi individuato un pandan, cioè un altro pannello gemello di questo, che è conservato a Boston, all'Isabella Stuart Gardner Museum, che ha dimensioni simili, in cui è narrata una vicenda simile, la vicenda di un'altra fanciulla romana, Lucrezia, che pure vicenda raccontata da Tito Livio nel primo libro della storia di Roma, che la cui vicenda appunto è stato poi il casus belli della cacciata dell'ultimo re di Roma, Tarquinio il Superbo, perché mentre i comandanti dell'esercito di Roma erano impegnati in un assedio in un'altra città, fra loro discutevano su quale era delle loro mogli la più virtuosa, finché Collatino, il marito di questa fanciulla, appunto, di cui è narrata la storia in questo dipinto, invece è sicuro che la sua moglie sia la più virtuosa di tutte, infatti invita gli altri soldati, ufficiali dell'esercito a recarsi a Roma a controllare. In effetti le mogli degli altri ufficiali erano impegnate in feste, anche con uomini, insomma non si comportavano in maniera virtuosa, invece la moglie di Collatino stava tessendo, era impegnata appunto in questi lavori in casa con le ancelle. Ma il figlio di Tarquinio il Superbo, Sesto Tarquinio, si invaghisce di lei e soprattutto è, come dire, indispettito per la virtù mostrata dalla fanciulla, e quindi alcuni giorni dopo torna in casa di Collatino e si fa ospitare. Durante la notte insidia la moglie, la costringe minacciandola con un coltello, minacciandola anche che se non si fosse data a lui l'avrebbe uccisa e avrebbe poi lasciato uno schiavo morto vicino a lei, simulando appunto che lei si era congiunta con lo schiavo. Allora lei è costretta a cedere, ma poi fa chiamare il marito e il padre e di fronte appunto al disonore che l'ha colpita si uccide. Si vede qua sulla destra lei che con il coltello si è uccisa e cade esanime. La morte della fanciulla poi diventa il casus belli appunto per una rivolta che porta poi alla cacciata di Tarquinio il Superbo, quindi alla nascita, alla fine della monarchia e quindi alla nascita del nuovo ordinamento politico di Roma. Quindi in effetti era stata fatta la proposta che questi due pannelli potessero identificarsi con quelli con due provenienti dalla decorazione della casa Vespucci in via dei Servi a Firenze, perché Vasari scrive: nella via dei Servi, in casa Giovanni Vespucci, oggi di Piero Salviati, Botticelli fece intorno una camera con molti quadri chiusi da ornamenti di noce per recingimento e spalliera, con molte figure e vivissime e belle. E quindi Vasari attesta che Botticelli ha decorato un ambiente con però dei quadri con figure molto belle, molto vive. In realtà non sappiamo il soggetto di questi pannelli. È possibile, anzi probabile, che Botticelli abbia eseguito decorazioni di questo tipo in diverse case delle famiglie più importanti di Firenze. Il significato politico connesso appunto alla cacciata dei tiranni nei due dipinti delle storie di Virginia e appunto dell'altra fanciulla, moglie di Collatino, può essere collegato appunto, oltre alla celebrazione della pudicizia, della virtù, delle virtù femminili, anche appunto un significato politico antimedicio. Siccome i Vespucci in realtà erano una famiglia filomedicia, come dimostrano appunto nelle loro azioni negli anni che hanno seguito la cacciata dei Medici, è anche possibile che questi pannelli non vengano da casa Vespucci ma da un altro ambiente, di un'altra famiglia appunto che nutriva sentimenti politici antimedici, e appunto piagnoni, fedeli a Savonarola, seguaci di Savonarola. È naturalmente un'ipotesi e non c'è un'ipotesi alternativa per proporre il nome di un'altra famiglia che potrebbe essere stata destinataria appunto di questa decorazione. E sono opere che si datano alla fine del 400 per il carattere dello stile, e quindi se fosse valida l'ipotesi di una destinazione per casa Vespucci, in effetti c'è anche un matrimonio di Giovanni Vespucci nel 1500, potrebbero essere state fatte proprio in occasione di questo matrimonio. Però questo particolare appunto del significato politico sotteso, antitirannico e quindi appunto un scostamento antimedicio, potrebbe induce con qualche dubbio al riguardo. E veniamo al Cristo benedicente, che mostra le ferite, quindi è una sorta di vir dolorum dell'Accademia Carrara, un dipinto, come è stato già detto, che è stato forse meno apprezzato, valorizzato dagli studi nel corso del Novecento, mentre è entrato nella collezione di Giovanni Morelli come opera autografa di Botticelli. È stato anche pubblicato da Gustavo Frizzone, che ha scritto il primo catalogo della collezione Morelli allestita nell'Accademia Carrara nel 1892, ancora come opera autografa, e poi in seguito gli studiosi hanno invece sottostimato il dipinto. Il quadro è stato comprato da Morelli a Firenze, non sappiamo in quale collezione si trovasse prima. Non viene neanche detto da Frizzoni in che anno avviene l'acquisto, mentre sappiamo che, ecco, ho dimenticato di dirlo, che il Giuliano dei Medici è stato comprato a Firenze nel 1883, ancora non si sa chi è stato il venditore, e invece il pannello della spalliera è stato comprato da Morelli alla collezione del Monte di Pietà di Roma. È anche molto interessante questa provenienza appunto del pannello che rappresenta appunto questa vicenda di Virginia Romana, perché era una collezione del Monte di Pietà, che è una collezione che si è formata a partire dalla metà dell'Ottocento, quando il Monte di Pietà di Roma comincia ad accettare impegno anche le opere d'arte, anche i quadri, cosa che non avveniva prima e che è abbastanza eccezionale. Quindi nel giro di pochi anni si forma una collezione davvero importante, con opere anche di grande qualità, e che contava centinaia di numeri. Ci sono note, già nel 1857 c'è un catalogo a stampa della collezione del Monte di Pietà in cui figura anche questo pannello di Botticelli appunto una collezione che poi nella quale hanno fatto acquisti vari collezionisti antiquari, e le ultime, i resti di questa collezione è stata poi acquistata dallo Stato ed è poi dispersa in vari musei statali di Roma. E Morelli, da quel grande collezionista che era, riesce a convincere questo suo cugino Giovanni Melli, che aveva disponibilità economica superiore alle sue, ad acquistare quest'opera, come fulcro di questa collezione che appunto il cugino Giovanni Morelli lo incoraggiava a formare, perché Giovanni Morelli aveva capito con grande intelligenza che l'unico modo per impedire la dispersione del patrimonio artistico italiano, per evitare che tutte queste opere finissero all'estero, nelle collezioni straniere, era di formare dei collezionisti nel nostro paese, quindi di far appassionare al collezionismo di opere d'arte personaggi come questo suo cugino, che potevano appunto comprare le opere e formare delle collezioni che poi sarebbero finite nei musei e avrebbero fatto parte del patrimonio pubblico. L'importante era evitare che finissero all'estero le opere. In effetti c'è tutto un carteggio fra Giovanni Morelli e il suo cugino che è molto interessante, perché in queste lettere Giovanni Morelli si vede proprio che cerca di appassionare, di entusiasmare, di motivare questo cugino all'acquisto delle opere. Il cugino poi, quando muore, già ancora negli anni 70, il quadro viene comprato nel 1471 da Morelli per il cugino, sappiamo tutto attraverso queste lettere, nel marzo del 71, dopo pochi anni il cugino muore e lascia erede della sua collezione, nomina erede Giovanni Morelli, il quale poi nelle discussioni per questa divisione ereditaria rinuncia al resto dell'eredità, si tiene solo la collezione, che poi, come è stato già detto, appunto finisce all'Accademia Carrara. Il Giuliano de' Medici è comprato nell'83 e non sappiamo in che anno è stato comprato il Redentore Benedicente. È molto probabile però che gli anni siano quelli in cui Giovanni Morelli, che era senatore del Regno d'Italia, gli anni in cui Morelli frequentava Firenze in qualità di parlamentare, appunto, quindi dal 66 al 70. E non si sa in quali collezioni siano stati comprati questi due quadri a Firenze, cioè il ritratto di Giuliano e il Redentore Benedicente. Questo probabilmente perché gli stessi acquirenti, diciamo per rispetto del desiderio di anonimato dei venditori, non diffondevano il nome, perché molto spesso i venditori appartenevano a famiglie nobili, importanti, aristocratiche, ormai in difficoltà economiche, nella seconda metà dell'Ottocento, che erano costretti a vendere i gioielli di famiglia, le opere più preziose della loro collezione, non avevano piacere che la cosa si sapesse nel loro ambiente. E quindi purtroppo questo rispetto dell'anonimato dei venditori ci priva di conoscenze molto importanti sulla provenienza delle opere. La qualità, è stato già sottolineato, di questo dipinto è molto alta, nonostante sia stata sottostimata, e soprattutto c'è una recente pubblicazione, un articolo di Everett Fay, uno dei più importanti conoscitori della pittura fiorentina del 400, e anzi fra 4 e 500, già direttore di tutto il dipartimento di pittura europea del Metropolitan Museum, e in un recente articolo, dicevo, Everett Fay ha invece riattribuito a Botticelli, non alla sua bottega, questo dipinto, che grazie probabilmente anche al fatto che non ha suscitato tanto interesse presso gli studiosi conoscitori nei decenni passati, gode anche di uno stato di conservazione eccellente. Non sono praticamente stati fatti interventi di restauro, che talvolta, specialmente negli anni passati, interventi di restauro potevano significare puliture eccessive, drastiche, che magari potevano anche in qualche modo impoverire la pellicola pittorica. Vedete la mano alzata per benedire, l'altra che mostra la ferita sul petto, i raggi d'oro, è un'aureola, un nimbo particolare con questi raggi concentrati in punte che sono rivolti verso l'esterno. Sembra che stia anche rivolgendosi a noi che lo guardiamo. Vedete, la bocca è socchiusa, si intravedono i denti nella bocca semiaperta e si scorgono anche delle lacrime che cadono dal volto. È un'immagine ispirata sicuramente a dei dipinti fiamminghi, come poi vedremo. Le gocce di sangue anche che cadono dalle ferite che sulla fronte sono dovute alla corona di spine. Quindi un'immagine sicuramente che vuole impressionare e che invita alla meditazione sulle sofferenze della passione di Cristo. Vediamo dei particolari, vediamo il volto, bellissimo, vediamo meglio le lacrime, i denti, la bocca socchiusa, i capelli della barba dipinti uno a uno, l'oro del nimbo conservatissimo, le gocce di sangue. Qui c'è un'unica piccola mancanza, cioè un ritocco alterato, ma a parte quello è un dipinto di straordinaria qualità. Speriamo per la mostra che faremo al Pol di Pezzoli di poter fare anche una leggera pulitura per togliere soltanto lo sporco, alcune una certa ossidazione della vernice, perché l'opera è di grande qualità, ancora più ravvicinata, addirittura si vede gli occhi arrossati per le lacrime appunto che sgorgano dagli occhi e che scorrono lungo il viso. Guardate i denti come sono realizzati, davvero è un dipinto di straordinaria qualità, e forse proprio questo intenso patetismo del volto che in qualche modo allontanava gli studiosi e in qualche modo influiva sul loro giudizio critico. Ma questo patetismo è assolutamente voluto e si inserisce proprio in un filone di produzione artistica a cui il quadro appartiene, ma la qualità della stesura pittorica è indiscutibile. Qui vediamo le mani anche, con ancora i raggi dorati che escono dalle ferite delle mani e del petto, la decorazione dell'abito, i capelli, appunto, dipinti uno a uno. È ancora un'immagine. Qui si vede molto bene anche l'immagine della mano, che è proprio tipica di Botticelli, con queste unghie così un po' squadrate, le dita leggermente anchilosate, quasi artrosiche, ma un po' diciamo piegate su un lato, sono proprio anch'esse tipiche del pittore. Poi naturalmente la discussione è se sia un'opera di Botticelli o della bottega, ma quindi il giudizio deve vertere soprattutto sulla qualità della pittura, ma in questo caso credo anche da particolare di questo tipo penso che la qualità si possa apprezzare. Anche in questo caso disponiamo di una riflettografia ai raggi infrarossi realizzata da Duilio Bertani, come quella del Giuliano dei Medici che vi ho mostrato prima. Duilio Bertani, che all'epoca credo che facesse parte ancora dell'Istituto Nazionale di Ottica di Firenze e ora invece dirige un laboratorio proprio di indagini di questo tipo presso l'Università degli Studi di Milano. È sempre molto interessante vedere il confronto fra l'immagine a luce visibile e quella a raggi infrarossi, perché danno informazioni diverse che devono essere collazionate. Si apprezza molto da questa immagine a raggi infrarossi anche lo stato di conservazione. Ricordate nel ritratto di Giuliano dei Medici come si notavano i ritocchi alterati, le stuccature, mentre qua la superficie è praticamente intatta. Vediamo anche il dettaglio, i dettagli della riflettografia. Anche queste immagini sono inedite, sono molto interessanti. Si vede il disegno del volto, anche questo chiaroscuro sulla fronte, questo è l'unico ritocco che avevo già segnalato, e la qualità del disegno mi sembra straordinaria. E ancora le mani, vi mostro le stesse immagini che avete visto prima per apprezzare, ecco, anche qua il disegno della mano, che è molto bello, che sembra davvero di poter riferire a Botticelli. Anche questo pollice così, con il polpastrello in evidenza, corda dei disegni proprio autografi dell'artista. Ecco, è un dipinto di cui esiste una replica sicuramente di qualità inferiore, questa certo di bottega, conservata al Fogart Museum negli Stati Uniti, a Cambridge. Forse ricavata dallo stesso cartone o comunque dallo stesso disegno, un dipinto su tela che mostra il Redentore Benedicente sotto un padiglione che era nella collezione Massimo, del Principe Massimo a Roma, e che poi è finita appunto in questo museo americano. E poi c'è una seconda versione conservata a Detroit, nel Museo di Detroit, in cui si vede che la composizione è la stessa per quello che riguarda le mani, il busto del Redentore benedicente, mentre è diversa la testa, sono diversi i capelli, anche il nimbo è differente. Anche quest'opera è stata riferita alla bottega di Botticelli e mi sembra più grossolana dell'altra, si deve a un collaboratore della bottega, abbastanza caratterizzato, ma non può essere ritenuta un'opera autografa. Credo che anche il confronto per questi due dipinti mostri la differenza proprio nella sensibilità della stesura pittorica fra il dipinto della Carrara, che è così sottile, delicato, sfumato, mentre il Redentore di Detroit sembra quasi una figura intagliata nel legno, sbozzata con strumenti da taglio, anche se naturalmente il significato dell'immagine è il medesimo. Allora, dicevo di questa derivazione di queste immagini dei pittori fiorentini da esempi fiamminghi. Questo è un Cristo benedicente di Hans Memling, conservato alla Galleria di Palazzo Bianco a Genova, che è probabilmente il prototipo di tutta una serie di dipinti di artisti attivi a Firenze fra la fine del 400 e i primi anni del 500. Si conserva a Genova, appunto, ho già detto, ma è molto probabile che questo dipinto fosse a Firenze negli ultimi decenni del 400, perché appunto ha influenzato e sono state fatte tante copie di quest'opera che sicuramente ne giustificano una presenza precoce a Firenze, molto precoce. Qui vediamo il confronto, naturalmente non sono copie fedeli del modello fiammingo, questi dipinti di Botticelli della sua bottega, e anche le mani non sono nella stessa posizione, ma è molto probabile che Botticelli si sia ispirato a questo esempio, sempre che non ce ne fossero anche altri, ce ne fosse un altro di Memling, di un altro pittore fiammingo, in cui magari da cui Botticelli può avere derivato alcuni particolari più direttamente. Però siccome non se ne conoscono altre versioni, si ritiene che questo sia il modello a cui Botticelli si è ispirato. E vediamo che a differenza di Botticelli, altri artisti come Ghirlandaio invece hanno copiato fedelmente il prototipo. Questo è un dipinto di Ghirlandaio conservato a Filadelfia, al Museo di Filadelfia, che è proprio una copia fedele del modello di Memling, tanto fedele che per molti anni si è pensato che anche questa seconda versione di Filadelfia fosse opera di Memling stesso e non di un artista fiorentino, ma la qualità del suo stile ha fatto propendere ancora una volta Everett Fay, ho già detto che è un grande conoscitore di questi artisti, di queste opere, e per invece un'attribuzione a Ghirlandaio che diversi studiosi, fra i più avvertiti, fra i più bravi come conoscitori delle opere di questo periodo, hanno approvato. E qui vediamo che in realtà si trattava di un pandan, ovvero queste immagini di Cristo benedicente, di un Redentore benedicente, avevano sempre, a partire da questi prototipi fiamminghi, un'immagine a fianco di una Vergine addolorata, che quindi Cristo mostra le ferite della passione, il sangue, guardate appunto com'è impressionante, il sangue che cola dalla fronte del Cristo di Memling, veramente in maniera copiosa, e dalle mani, e di fronte a lui c'è la madre addolorata che appunto anche lei piange per la morte e la sofferenza del figlio. Guardate la qualità di queste mani intrecciate della Vergine. Questo dipinto della Vergine addolorata si conserva in una collezione privata in Gran Bretagna, e sempre Everett Fay ha proposto che possa essere il pandan originale del quadro del Museo di Genova. Questo è sempre il dipinto che vi mostravo nell'immagine precedente a colori del Cristo, ve lo mostro qua in bianco e nero perché del pandan ho soltanto l'immagine in bianco e nero, in questo modo c'è meno contrasto fra i due pannelli ricomposti virtualmente in questa immagine, come ha proposto Everett Fay, appunto, che anche il pandan del Redentore, cioè la Vergine Addolorata di Memling, sia stata copiata più volte dai pittori fiorentini, è dimostrato anche da questa replica proprio della Madre Dolorosa, che si conserva agli Uffizi e che viene dalle collezioni Medice. Guardate come le mani qui sono più banalmente accostate fra loro in un atteggiamento di preghiera, e non è stato compreso, forse era troppo difficile realizzare questo intreccio fra le dita straordinario che Memling ha realizzato. Però appunto non soltanto le varie copie repliche del Redentore presso i pittori fiorentini, ma anche la replica della Vergine Addolorata attestano che il dittico di Memling doveva essere a Firenze negli ultimi anni del 400. E in realtà questo accostamento, questo dittico fra il Vir Dolorum, l'uomo di dolore, il Cristo e la Vergine Addolorata ha una lunga tradizione nella pittura fiamminga. Qui vediamo quello che può essere forse considerato il prototipo nei primi anni del 400 di Robert Campin, conservato a Filadelfia, in cui i due volti sono dipinti su una stessa tavola, non è ancora un dittico vero e proprio, sono due volti accostati, e poi varie versioni ancora di questa composizione di Memling, appunto questo pittore attivo a Firenze, maestro dei Cassoni Campana, chiamato così da una sua opera, non ne conosciamo il nome, conservato a Strasburgo. Notate ancora le mani sono come nel prototipo di Memling, e anche l'intreccio delle dita della Mater Dolorosa sempre di Memling. Qui vediamo un esempio invece più popolaresco di Piero di Lorenzo di Pratese, conservato a Digione, che sempre deriva da questi esempi fiamming. Questo, vi mostro tutta questa serie di confronti per appunto farvi capire che davvero si è trattato di un modello che ha avuto una grandissima fortuna. E questo è invece un dittico di Albert Bautz, il figlio di Dirk Bautz, conservato al Fogart Museum di Cambridge, dove si trova anche la replica su tela del Redentore Benedicente di Botticelli dell'Accademia Carrara. E Fra Bartolomeo, un altro pittore fiorentino molto attento e interessato, appassionato di questi modelli fiamminghi che circolavano a Firenze in quegli anni, davvero c'è un interesse enorme da parte dei pittori fiorentini alla fine del 400 per questi modelli fiamminghi. Sono due dipinti, uno, il Cristo Benedicente, è in collezione privata, è stato anche esposto recentemente alla mostra sulle Fiandre, Firenze, molto bella, che è stata a Palazzo Pitti poco tempo fa, mentre la Vergine Addolorata della Vergine Addolorata se ne conosce soltanto un'immagine e non sappiamo dove si trovi, ma molto probabilmente erano pandan dello stesso insieme, perché naturalmente quando poi questi pandan vengono smembrati, quando ci sono magari tante versioni, tante repliche, il dubbio è anche che non possano essere di due pannelli di dittici diversi e non dello stesso. E addirittura una versione in marmo di Gregorio di Lorenzo, un artista che era chiamato da Bode maestro delle Madonne di marmo, un dittico appunto a bassorilievo marmoreo conservato a Berlino, recentemente acquisito, che davvero mostra come questi modelli hanno avuto una tradizione, una discendenza lunghissima, anche in tecniche diverse. E tutto questo per introdurre appunto al fatto che si sapeva. Lo stesso Frizzoni, che come già detto nel 1892 ha redatto il primo catalogo della collezione Morelli acquisita dall'Accademia Carrara, Frizzoni scrive che non solo Morelli ha acquistato presso a Firenze il Redentore Benedicente, ma che il Redentore Benedicente era una parte di un dittico di cui la Madre Dolorosa era stata comprata dalla Granduchessa Maria di Russia, senza specificare meglio chi fosse questa Granduchessa Maria di Russia. E Poi nel 1912 un'altra testimonianza, un articolo di Leonello Venturi sulle collezioni, sui dipinti italiani conservati nelle collezioni private di San Pietroburgo, pubblicato sull'Arte, una rivista, un periodico specializzato in storia dell'arte, nel 1912, Leonello Venturi dice che ha visto in collezione Sheremetev a San Pietroburgo una Mater Dolorosa di Botticelli che ha le stesse dimensioni e che faceva parte dello stesso dittico a cui appartiene il Redentore dell'Accademia Carrara. Quindi è lo stesso pannello che Frizzoni dice aveva comprato la Granduchessa Maria di Russia. E dopo questa testimonianza di Leonello Venturi si sono perse le tracce completamente di questo, del pandan del Redentore della Carrara. Non se ne conosceva neanche un'immagine, perché purtroppo nell'articolo di Leonello Venturi non viene pubblicata l'immagine di questo dipinto, e tutte le opere su Botticelli, le monografie su Botticelli hanno riferito sempre queste informazioni senza indagare in maniera più approfondita. Peraltro di Granduchesse Maria di Russia, Maria di Russia ce n'era anche più d'una, per cui il dubbio era chi fosse questo personaggio. Io mi sono chiesto se questi Sheremetev che possedevano il pandan del Redentore della Carrara nel 1912 potessero essere degli eredi della Granduchessa Maria di Russia. In effetti ho potuto accertare che Maria di Russia era la figlia dello zar Nicola I, quindi era Maria Nikolaevna Romanov, la quale la vediamo in questo ritratto di Wintertalte del 1857, la quale all'inizio degli anni 60 dell'Ottocento si trasferisce a Firenze. Lei era molto appassionata di arte, è stata anche direttrice dell'Accademia di Belle Arti di Mosca. Si è sposata due volte, il primo marito era il duca Massimiliano di Leuchtenberg, quindi lei è stata anche duchessa di Leuchtenberg, importante collezionista, hanno avuto diversi figli, cioè lei ha dato diversi figli al duca di Leuchtenberg, poi è morto il primo marito e lei si è risposata con Gregorio Stroganov. Quando lei si è trasferita a Firenze abitava nella villa di Quarto, che è nella periferia di Firenze, nella zona di Careggi, che aveva allestito, arredato con molte opere d'arte, e le fonti dicono che lei quasi quotidianamente si recava presso gli antiquari, presso i collezionisti privati, per acquistare opere di arte italiana per la sua collezione. Poi, alla fine della sua vita, lei muore nel 1875, ritorna in Russia, muore lì, e quindi poi la sua collezione finisce in tutti questi, negli eredi che discendono dai vari figli avuti dal primo marito ma anche dal secondo, perché dal secondo marito Stroganov ha avuto una figlia la quale effettivamente ha sposato Vladimir Sheremetev. Il figlio di Vladimir Sheremetev si chiamava Sergei Sheremetev e lui è il personaggio presso il quale nel 1912 Leonello Venturi vede il pandan del Redentore di Botticelli, cioè questa Mater Dolorosa. Io davvero non riuscivo a darmi pace, perché pensavo, ma è possibile che un quadro che ancora nel 1912 era in una collezione privata importante di San Pietroburgo, peraltro esposto anche in alcune mostre, come si sapeva, possibile che non rimanga neanche una fotografia. Mi sono interessato presso di colleghi russi che sono stati di grande cortesia e molto collaborativi, in particolare Sergei Andronov, che è conservatore all'Ermitage, ha fatto delle verifiche e mi ha riferito che in effetti della collezione Sheremetev, dopo la rivoluzione d'ottobre, diverse opere sono finite poi nei depositi dell'Ermitage, ma non a questo dipinto di Botticelli, che sembrava che fosse completamente svanito. Forse poi si sa che dopo la rivoluzione d'ottobre sono stati molti disordini, i nobili, gli aristocratici sono stati costretti a scappare, i loro beni sono stati espropriati, quindi può essere anche andato perduto. Fatto sta che, continuando a cercare, poi ho avuto notizia che nel 1913 è stata realizzata una mostra sulle opere della Granduchessa Maria di Russia, allestita dagli eredi, in cui erano esposte anche opere di questi eredi Sheremetev, di Sergei Sheremetev. E Ho chiesto a questi colleghi di cercare di rintracciare questo catalogo assolutamente introvabile in Italia, probabilmente anche nel resto d'Europa, e fortunatamente i colleghi mi hanno poi mandato questa immagine, che è proprio la pagina del catalogo in cui si vede la Vergine addolorata, quindi un dipinto che è tornato alla luce con la scheda, le misure che sono le stesse del Redentore Benedicente della Carrara, e da questo catalogo poi ho ricavato questa immagine migliore in cui potete apprezzare maggiormente i dettagli e davvero la sua straordinaria affinità e coerenza con il Redentore Benedicente dell'Accademia Carrara. Vedete lo stesso nimbo, le lacrime che sgorgano dagli occhi, le mani intrecciate. E quindi davvero con una certa emozione, dopo oltre un secolo e mezzo, è stato possibile ricongiungere questi due pannelli del dittico, anche se solo virtualmente. Continuiamo a non sapere che fine abbia fatto il pannello che mostra la Madre Dolorosa. Io spero che possa tornare alla luce prima o poi. Sarebbe davvero molto bello poter in una mostra ricongiungere i due pannelli del dittico. Per ora ci dobbiamo accontentare di aver potuto ricongiungere le immagini fotografiche delle due opere, e come dicevo è un nuovo quadro di Botticelli che torna alla luce, anche se soltanto sotto forma di immagine fotografica, e sicuramente completa l'immagine del Redentore Benedicente. Sono due dipinti nati insieme per essere esposti, visti uno accanto all'altro. È stato un gran peccato che siano stati separati, e non sappiamo perché. Forse il primo dei due collezionisti, o Giovanni Morelli o la Granduchessa Maria di Russia, non avevano i soldi sufficienti per acquistarli entrambi, forse erano interessati soltanto a una delle due immagini. Nell'Ottocento non c'era ancora questo interesse, questo rispetto assoluto che abbiamo oggi noi per l'integrità delle opere d'arte, per cui a noi appare un delitto separare due elementi di un complesso, ma nell'Ottocento c'era una maggiore disinvoltura nell'affrontare problemi di questo tipo. E adesso li possiamo rivedere insieme, le due immagini. Ecco, e vi mostro per finire le immagini delle opere di Botticelli conservate al Museo Poldi Pezzoli, che saranno accostate a questi tre dipinti dell'Accademia Carrara nella mostra che, come è stato già anticipato, il Museo Poldi Pezzoli dedicherà alle opere di Botticelli conservate nelle collezioni lombarde. La Madonna del Libro, un dipinto molto, molto bello, di devozione privata, e come quasi tutte le opere di devozione privata, come anche per il dittico diviso fra l'Accademia Carrara e speriamo ancora una collezione in cui si possa rintracciare prima o poi la Madre Dolorosa, e le opere di devozione privata, dicevo, spesso, quasi sempre non si sa per chi sono state fatte. Un'opera molto bella che si data ai primi anni 80 del 400. Poi una pala d'altare, per un altare che era allestito su un pilastro della chiesa di Santa Maria Maggiore a Firenze, quindi una pala d'altare molto stretta, abbastanza piccola, che mostra questo stesso patetismo molto affine a quello anche del Redentore Benedicente, un'opera realizzata negli ultimi anni del 400, nel periodo in cui l'artista era influenzato dalle predicazioni di Gerolamo Savonarola. Vediamo anche il particolare del volto del Cristo del Redentore Benedicente della Carrara accostato a quello del Cristo morto del compianto del Museo Poldi Pezzoli. E infine il Cappuccio di Piviale, un ricamo che è stato comprato da Giuseppe Bertini, primo direttore del Museo Poldi Pezzoli, nel 1888, che sicuramente il più bel ricamo eseguito su un disegno di Botticelli, realizzato per la cappella del Cardinale del Portogallo in Salminiato al Monte a Firenze, quindi per una destinazione di grandissimo prestigio. I due dipinti invece sono stati comprati da Gian Giacomo Poldi Pezzoli. La Madonna del Libro entro il 1872, perché in quell'anno è stata esposta in una mostra di opere d'arte antica alla Pinacoteca di Brera, e il compianto probabilmente è stata una delle ultime opere comprate da Gian Giacomo Poldi Pezzoli, perché nell'inventario redatto nel 1879, subito dopo la morte del collezionista, si dice che era appoggiato a una parete di una delle stanze della Pinacoteca, non ancora appeso, quindi probabilmente un acquisto recentissimo. Grazie per la vostra attenzione.
Abbiamo trasmesso Alto Adige Cultura, appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità.